ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Ed era un'introduzione dedicata ovviamente ad Anno Zero, come voi ci avete già sgammato. Benvenuti amici ascoltatori a Earth Intruders, la vostra rassegna stampa preferita e anche l'unica che seguite, anche perché non c'è tempo di seguirne altre. A quest'ora poi ci siamo solo noi. Siete in diretta sulle frequenze virtuali di Radio Bue con Bertone Alessandro e ospite d'eccezione oggi Filippo Cocco.
Ciao a tutti.
Allora Filippo, come stai? Sei agitato? Sei emozionato?
Un pochino sì, è la mia prima volta in onda, quindi penso sia normale.
Ok, non ti preoccupare, verrai messo pienamente a tuo agio, come ci dicono i nostri studiatori. Ci sarebbe anche un'altra ospite che è qui con noi, che interverrà dopo come ospite speciale, ma la facciamo salutare, è Giorgia Scapinello.
Ciao a tutti.
Come stai, Giorgia?
Bene, grazie, felice anche di essere qui.
Oh là là, che gentile, non è quello che dicevi 5 minuti fa. Via con le prime pagine dei quotidiani, Corriere della Sera, intercettazioni stretta su giornali e TV. La protesta del mondo dell'informazione per le nuove norme che pongono limiti investigatori ai mass media. Poi il governo taglia gli stipendi a politici e manager pubblici. In prima pagina una foto con l'esercito che attacca, si parla di Bangkok che brucia, tra i morti un fotoreporter italiano. Il primo passo del federalismo sì, da Di Pietro, e ovviamente, come potete averlo intuito, che dà origine alla nostra inizio di puntata un po' diversa dal solito, Santoro chiude i battenti con Anno Zero.
Continuiamo con la Repubblica, che mette in primo piano il massacro di Bangkok. L'esercito spara sui ribelli, muore fotoreporter italiano. A fianco, intercettazioni sì al giro di vite contro i giornali. Legge bavaglio e l'opposizione protesta. I sindacati minacciano lo sciopero. Giochi, il CONI candida Roma, Lega infuriata, ladroni. G8 di Genova, i poliziotti restano al loro posto.
La Stampa, scure sui manager pubblici. Manovra, si studia il taglio del 10% agli stipendi sopra i 100.000 euro, il 15% ai ministri. Berlusconi interrogato, tasse giù, non ora, non in questo momento. Inferno a Bangkok, muore fotografo italiano. Olimpiadi, Roma beffa Venezia, insorge la Lega. E poi ancora dalla prima pagina della Stampa, Diaz, i condannati restano al loro posto. La sentenza sui poliziotti del G8 a Genova. Il Salone del Gusto tenta Michele anteprima della rassegna.
Il giornale invece si sofferma sull'affare dello scandalo affitti della sinistra, che coinvolge la sinistra. Champagne, ecco il brindisi tra la cricca e la sinistra. Emiliano, Vendola e Rutelli diedero il Petruzzelli di Bari in mano a Balducci e De Santis, che subito ottennero 13 milioni di euro in più. E l'uomo anticast dell'Italia dei Valori abitava nella casa della lista Anemone. L'editoriale di Bruno Vespa, caro Vittorio, mi insulti e non capisci, risponde Vittorio Feltri, caro Bruno, non rispondi, dici bugie. Il giornale tratta anche della manovra di Tremonti, taglia gli stipendi di politici e super burocrati. Spazio anche all'economia internazionale, la Merkel affonda le borse, ma stavolta ha ragione lei.
L'Unità, al buio è il titolone del quotidiano. Oggi intercettazioni, primo sì al DDL contro il diritto di cronaca, poi così la Corte dei Conti sulla manovra, taglia i manager pubblici ma l'obiettivo sono le pensioni. E nel mirino scuola, sanità e previdenza, l'analisi di Fassina Antoni, nuova guerra liberista che rafforza le corporazioni a discapito dei più deboli. Sempre dalla prima pagina dell'Unità, Berlusconi allarga Villa La Certosa grazie a Cappellacci. Vergogna Diaz, Maroni assolve gli agenti tutti al loro posto. E infine Marco Bellocchio, che sono intervistato dall'Unità, dice la cassa si riduce lo stipendio del 5%, ridicolo.
Il Sole 24 Ore naturalmente dà molto spazio al taglio del 10% ai maxi stipendi, nel mirino politici e manager pubblici, stretta da 4 miliardi per i comuni. Tremonti presenta la manovra Berlusconi e parti sociali, il Premier, ottimista ma per ora niente riduzioni di imposte. L'editoriale è dedicato sempre all'economia internazionale con Berlino sbaglia ma anche la BCE può fare meglio.
E questa era la prima pagina del Sole 24 Ore. E via veloci, che le notizie sono tante, è successo molto in questi giorni, noi ci siamo concentrati, se ci avete seguito, ovviamente sulla ricerca e la protesta della ricerca. L'articolo che abbiamo letto in introduzione era tratto da pagina 12 del Fatto Quotidiano e riassume, ma poi potete scaricarvi i nostri podcast per conoscere qual è la situazione tragica, che se questa riforma Gelmini passerà, come sembra che passerà ovviamente, e se verranno... qual è la situazione terribile in cui i ricercatori, quindi la ricerca, quindi il nostro futuro, sia come paesi, sia come università, ma per molti di noi anche come carriera, verrà diciamo proprio arato, come si dice dalle mie parti, cioè preso, rivoltato come zolle di terra da un marchingegno di ferro. E invece molte sono quindi le notizie che un po' ci stavano sfuggendo, un po' ci sono, ma se voi ci ascolterete anche oggi un po' brevemente cercheremo di tradurvi queste giornate di infinito, potremmo chiamarlo caos, turmoil, carnage, come piace a noi. Quindi pagina 4 del Il Mattino, federalismo primo sì, Bossi esulta. Si spacca l'opposizione, il PD si astiene, invece Di Pietro vota a favore, l'UDC contro. Di cosa si tratta? Passa una prima. La commissione bicamerale ha approvato il federalismo demaniale, fiumi, laghi, spiagge, fari, terreni, caserme e forti militari. Un pezzo d'Italia passa dalle proprietà dello Stato a regioni, province e comuni. Esulta la Lega mentre l'opposizione si divide. I contenuti, abbiamo scelto l'articolo a pagina 4 del Mattino perché sono ben riassunti qui. Cosa prevede il decreto sul demanio? Il trasferimento a titolo gratuito dei beni statali a comuni, province e città metropolitane e regioni che sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione. Numeri, quasi 17.400 i beni da trasferire, oltre 3,2 miliardi il valore. Il patrimonio idrico marittimo, spiagge, laghi, fiume sono trasferiti alle regioni. Una quota dei proventi dei canoni di concessione andrà alle province, non potranno essere venduti. Restano allo Stato i fiumi e i laghi che attraversano più regioni. In caso di intesa però vanno alle regioni. Il Quirinale, i beni in uso qualsiasi titolo al Senato e alla Camera, la Corte Costituzionale e gli organi di rilevanza costituzionale, le reti stradali di interesse statale, per esempio la Cassia, l'Aurelia o la Salaria, e rimangono nelle mani dello Stato la competenza dello stoccaggio del gas, le concessioni idroelettriche e le piattaforme petrolifere. Ed è quindi, saremo un po' più paroni a casa nostra, come se volete commentare queste affermazioni ovviamente avete i nostri titoli. Poi un'altra notizia sempre che sconvolge un po' tutte le prime pagine, Bangkok non si ferma alla protesta in Thailandia, oggi la notizia che ci arriva è terribile, è morto Polenghi, è un fotoreporter milanese. Che è morto nell'assalto dell'esercito alle camicie rosse. Scontri che hanno fatto della capitale thailandese un solo grande campo di battaglia è l'articolo che abbiamo scelto di Raimondo Boltrini a pagina 2 di Repubblica. Il blitz finale contro i ribelli nel cuore commerciale di Bangkok era atteso da giorni, accompagnato dal timore di una strage di manifestanti. Così, all'alba di ieri, i carri armati hanno distrutto le barricate e i soldati sono entrati dentro al perimetro della cittadella assediata costringendo le camicie rosse alla resa. Nella guerra di Bangkok ieri mattina sono morte almeno 6 persone, tra loro c'era anche Fabio Polenghi. Il fotografo milanese è stato colpito all'addome mentre cercava di documentare la rivolta di fronte alla sede della Croce Rossa di Salat Daeng. È una grossa perdita per tutto il mondo del giornalismo italiano e internazionale.
A pagina 22 della Repubblica troviamo invece una notizia che è passata un po' in sordina, soprattutto se guardiamo le prime pagine dei giornali. Diaz, il governo assolve i poliziotti del G8. Genova, polemiche dopo le condanne. Maroni resteranno in servizio. Cosa si può dire? In pratica, se tanto ripercorriamo la storia, ricordiamo che la sera del 21 luglio 2001 gli agenti irrompono nella scuola Diaz di Genova durante il G8. 93 manifestanti arrestati, 82 feriti. Primo grado, al termine del processo, i 16 imputati vengono assolti, tra questi tutti i vertici della polizia. Le condanne sono 13 e a pene tra un mese e 3 anni. Cosa è successo martedì sera? Martedì sera la Corte d'Appello ha riscritto la storia. Un secolo di carcere per tutti i 26 responsabili. Pagano soprattutto i funzionari che guidarono l'operazione. Quindi la Corte d'Appello ha giudicato colpevoli questi funzionari, mentre il governo, come titola per l'appunto la Repubblica, li assolve pienamente. Infatti tra i responsabili di quelle operazioni ci sono uomini che oggi siedono ai vertici del Ministero dell'Interno, e naturalmente il Ministero dell'Interno difende i propri lavoratori. Hanno la piena fiducia delle istituzioni, in particolare del sistema sicurezza e del Ministero cui appartengono, e il Ministro Roberto Maroni sottoscrive appieno. Il sottosegretario Mantovano, anche lui sottoscrive quello che ha detto Maroni. Invece Amnesty International è di tutt'altro avviso e dice che questa sentenza porta verità e giustizia alle vittime, alle loro famiglie e alle organizzazioni che in questi 9 anni li hanno sostenute. Maurizio Gasparri invece controbatte, che è il presidente dei senatori del PDL, esprime invece sconcerto e amarezza e dice che questa è stata una sentenza puramente ideologica.
Ok. Quindi prepariamoci, addirittura qualche titolo di giornale scrive peggio della Spagna franchista, e quindi pagina 2 della Repubblica si parla però invece di intercettazioni, multe ai giornali. A Roma, l'articolo che scegliamo di Liana Milella, pagina 2 della Repubblica, il bavaglio alla stampa è pronto e anche noi di Earth Intruders lo subiamo e quindi non possiamo più parlare, non possiamo più dire niente. Perché se ci sgomano, perché noi intercettiamo un sacco, facciamo un sacco di intercettazioni. Quando la Gioia è in bagno che telefona al morosetto, tac, siamo lì a intercettare. Quando la Silvana mentre pranza chiama la mamma, tac, siamo lì a intercettare. E vi diamo ovviamente il contenuto integrale. Beh, ecco, anche noi di Earth Intruders non possiamo farlo più. L'iter di questa famosa legge che punirà con multe salatissime editori, con il carcere di giornalisti che pubblicheranno intercettazioni di indagine non ancora concluse o di sentenze ancora non emesse, è pronta. Non siamo ancora alla fine, è tutto rinviato a lunedì. Per ora è aspettato il voto sulle sanzioni ai giornalisti, carcere fino a 2 mesi e multe fino a 10.000 euro se si rendono pubblici atti riservati, 20.000 se si tratta di telefonate. La polemica è in ovviamente i giornalisti, ma anche una gran parte del mondo politico vota a favore del vota contro ovviamente questa legge bavaglio che blocca le intercettazioni, dicendo che ovviamente molti degli scandali sono stati creati, seguiti, giudicati dalla magistratura, ma anche i giornali hanno il loro ovviamente ruolo nel creare, nel portare informazione, ma anche giustizia. Lo scontro tra PDL e PDIDV è violento, la Lega si è defilata, passano le norme più gravi. Il comma D'Addario, l'hanno chiamato così perché punisce fino a 4 anni le registrazioni fraudolente, e solo grazie a Luigi Di Gotti salva i giornalisti. Il relatore, che aveva presentato un nuovo testo, si ferma per evitare i subemendamenti e perdere tempo, ed ecco la mannaia antitalpe, 6 anni di carcere, l'oscuramento dei processi e l'impossibilità di riprenderli se un imputato si oppone. Il cammino del DDL si complica. Berlusconi e Guardasigillo Alfano non vorrebbero di certo una quarta lettura del Senato. Meglio modifiche ora, su cui però il relatore sembra molto perplesso. Potrebbe finire con la fiducia e a quel punto anche per i finiani, che sono un po' contrari a questa cosa, il cammino diventerebbe irto. E passiamo dalla cronaca del locale, tutto quello che ci sta sconvolgendo questa piccola Italia, a un articolo invece tratto dall'internazionalità.
Sì, che però può interessare anche l'Italia in futuro. E infatti la Padania, a pagina 10-11, dedica, come abbiamo appena detto, ben due pagine alla notizia che arriva da Oltralpe. Anche la Francia approva la sua legge anti-burca. Dopo il Belgio, adesso anche la Francia ha la sua, per l'appunto, questa legge. Ieri il Consiglio dei Ministri francese ha adottato un dispositivo che vieta appunto di indossare in pubblico il velo integrale islamico. Naturalmente questo ha destato l'interesse della Padania e naturalmente ha destato anche come si può dire, non è stata una legge che è passata facilmente in Francia, in quanto l'adozione del testo è giunta malgrado il Consiglio di Stato francese abbia ribadito la settimana scorsa per la seconda volta che il provvedimento è a rischio di incostituzionalità. Nonostante questo, Sarkozy dichiara: la cittadinanza va vissuta a volto scoperto, tuteliamo la dignità della donna. Parigi non ha fatto altro che seguire comunque l'esempio di Bruxelles, dove il Parlamento alla fine del mese scorso ha approvato all'unanimità l'analogo divieto assoluto di indossare il velo islamico integrale nei luoghi pubblici. Quindi la Padania cosa si chiede? Se l'Italia sarà il terzo paese, dopo per l'appunto Belgio e Francia, ad adottare una legge in tal senso. La Lega Nord infatti ricorda che a proposito basta una piccola modifica al già esistente articolo 5 della legge 152-75, che già vieta di presentarsi con il volto coperto in luoghi pubblici. Vedremo cosa succederà anche in Italia.
Tu cosa ti aspetti dal futuro di questa Italia? Burca sì, burca no? Facciamo una mezza via, un ciadorino, giusto per qualcosa? Commentano un po' tutti.
No, secondo me seguiremo l'esempio della Francia, no? È una mia considerazione.
Ti piacerebbe vedere tutte...
sarebbe un gusto per gli occhi.
Ah sì, ma solo per gli occhi, perché ti vedi solo quello. Ma tutte queste donne imburcate, indipendentemente poi ovviamente dal senso della fede e della religione, che noi non tocchiamo assolutamente, ci mancherebbe, che poi insorgono contro di noi, e non sono però un ammosciamento per quelli, per il nostro testosterone italiano, noi italiani, pizza e mandolino, che siamo famosi in tutto il mondo per essere dei grandi amatori. Se ci troviamo nelle strade ricoperte da tutte queste tende ambulanti, siamo anche un po' più ammosciati. Forse senza tende ambulanti saremmo più scattosi, grintosi. Ti senti più grintoso?
Sì, perché comunque ci sono sempre le nostre care ragazze italiane
a tirarci su. Bello, questa rassegna stampa diventa sempre più culturale. Era un intervento doveroso, amici ascoltatori, perché la rassegna stampa di oggi è di quelle che pesta veramente. Morti, distruzione, sangue, tarma, il carnage, da spaventarsi veramente. E soprattutto per tutti gli amanti dell'informazione, non dico bipartisan, dico libera, cioè tutti quelli che ancora si ostinano a dire che ognuno può fare, dire, pensare un po' quel che gli pare. Questa notizia li avrà sicuramente già colpiti ieri, e oggi proseguono le polemiche sull'uscita di Santoro dalla Rai. Anno zero, fra quattro puntate, chiude. Gli articoli sono molti, abbiamo trovato ad esempio cosa interessante a pagina 19 di Repubblica e poi anche ovviamente dalla pagina 2 e 3 di Fatto Quotidiano. Su pagina della Repubblica si riassume un po' la situazione. Il day after per Michele Santoro ha un sapore amaro. Dal web i suoi fan si sentono traditi dall'ipotesi di accordo con i vertici Rai per una ritirata strategica dal campo di battaglia, bilanciata da una più quieta collaborazione per le docufiction da piazzare su Rai 3. Nel mondo politico arriva uno tsunami di reazioni negative alla separazione consensuale architettata dal direttore generale Rai Mauro Masi. I politici attaccano per le somme da capogiro che Santoro intascherebbe di buona uscita, 2,1 milioni per 3 anni di stipendio, ma la Rai arrotonderebbe a 5-6 milioni. Il dipendente Santoro avrebbe potuto lavorare ancora 6 anni. Mi piace questa frasetta qui, che c'è sempre a pagina 19 della Repubblica. Dice: a parte 5 o 6 milioni di spettatori, che però non contano nulla, sembrano tutti contenti. È felice il premier, per il quale Anno Zero era diventata un'ossessione personale. E poi è entusiasta il direttore della Rai, Mauro Masi. Pur se si tratta di chiudere la più redditizia trasmissione dell'intera azienda, sono soddisfatti i consiglieri dell'opposizione che appena possono votare con la maggioranza lo fanno sempre volentieri. Alla fine, se non contento e sereno, anche Michele Santoro, stanco di guerre legali. Infatti cita a pagina 3 di Il Fatto Quotidiano, pagina 2 e 3, un po' anticipa il motivo che poi stasera Michele Santoro probabilmente spiegherà in diretta dal suo programma su Rai 2. Parla di un assedio feroce lungo 4 anni, attacchi, polemiche e tranelli prima e dopo ogni puntata. Non è stata una vita facile, il futuro però dell'informazione si chiede dove andrà a finire.
Adesso una notizia presa dal giornale a pagina 17, che titola: rivoluzione in classe, l'inglese e l'asilo cambierà la scuola. In Italia ritardiamo i processi di apprendimento in nome dell'idea che i bambini non vadano tormentati e oppressi. Il ministero invece studia come introdurre prima l'insegnamento di lingue straniere e anticipare l'approccio ai numeri. Infatti questo è un dibattito che nasce da una contesa ormai decennale sul fatto se tormentare, sì, come cita il titolo, tormentare o opprimere troppo i ragazzini, i bambini, anzi, perché qua si parla anche di scuola materna, o se lasciarli apprendere in maniera meno oppressiva. Naturalmente si sa che i bambini apprendono meglio nei primi anni di vita, soprattutto fino ai 3-4 anni, quindi si pensa di rivoluzionare la scuola in tal senso, già dall'asilo, dalle scuole materne, facendo apprendere ai bambini i numeri e le lingue straniere. Ad esempio, anche perché così si riescono a riallinearli agli standard internazionali. Citiamo un esempio: non possiamo pensare che in prima elementare la maestra dica aprite il libro pagina 32 perché non può dire 32, in quanto nella prima non si può andare oltre il numero 20, è abbastanza assurdo. E quindi si pensa a una scuola che punti già fin dall'asilo ad aumentare la conoscenza dei numeri e delle lingue straniere per i bambini.
Beh, è vero che si sa che i bambini che hanno, ad esempio, di madri con lingue diverse riescono più facilmente ad apprendere quelle e anche altre lingue. Tu invece di dove sei, Filippo?
Io sono della provincia di Vicenza, Vallagna.
I tuoi genitori?
Vicentini doc.
Doc proprio?
Doc.
E tu conosci l'italiano e forse anche il dialetto?
Io conosco il dialetto e anche l'italiano.
Ah, okay.
È la mia lingua madre, il dialetto.
Ok, vuoi dirci un motto proprio della tua lingua? E poi anche un po' la nostra, dire la verità, però ci piace fare questa cosa. Sono straniero della valle di là.
Mi vengono solo di sporchi.
Ok, allora io ti preparo la chiusura, no, di base. Tu vai con il motto sporcaccione, vai.
No, forse è troppo sporcaccione. Mi viene una che
vai,
è antifemminista.
Vai.
Però è molto detto.
Non ti scusare, vai.
Donne bacaia mai pestassa. Cattiva.
Che tradotto significa?
Beh, non penso che ci voglia grande traduzione. Donne e baccalà non sono mai pestate abbastanza, ma...
Ecco, per fortuna che noi di pubblico femminile, che poi interviene sui nostri blog, ce n'è pochissimo. Poi soprattutto, Filippo, prego.
No, naturalmente non è che penso che sia giusto, tutt'altro, mi
raccomando. No, certo, i distinguo
no,
fanno...
Volevi qualcosa cosa proprio caratteristico? È una battuta che si sente spesso nei bar quando due uomini discutono delle proprie mogli, no? Come battuta finale, voglio solo portare questo.
Ah, ok, grazie per la precisione culturale.
Sì, non è...
Forse però, nonostante le tue precisazioni, non ti sei accorto che noi in studio ce l'abbiamo una donna.
Me l'ho fatta apposta per introdurre.
Che se la sta godendo. Ed è Giorgia Scapinello. Buongiorno Giorgia.
Buongiorno a tutti.
Ciao Giorgia, come stai?
Bene, bene, grazie. Grazie, come dicevo anche prima, per avermi invitato e per darmi la possibilità di raccontare un po' cosa faccio e cosa sto facendo appunto.
No, veramente noi non volevamo chiederti proprio nulla. È che passavi di qua, ho detto dai, vieni su a farci compagnia, però se invece...
Facciamo questa prova e vediamo se funziona.
Invece no, ti abbiamo invitato per un motivo ben preciso, che è un motivo a regola d'arte, hai capito la doppia battuta? Perché a regola d'arte 2010 è una manifestazione che si sta tenendo proprio in questi giorni ad Abano Terme, e in cui nasce un po' vive e prospera questa associazione che si chiama Cora Canè. Questo per buttare tutto sul piatto. Cominciamo da te e Cora Canè. Cos'è Cora Canè?
Allora, io faccio appunto parte di questa associazione che si chiama Cora Canè. E se devo descrivere l'associazione, mi verrebbe da dire che siamo fondamentalmente un gruppo di giovani che hanno deciso di mettere a disposizione un po' del loro tempo, chi più chi meno, per cercare di cambiare un po' la nostra città, cambiare nel senso di creare nuovi spazi di dibattito, nuovi spazi di incontro, soprattutto per i giovani, perché non ce ne sono molti. Con questa manifestazione stiamo cercando, diciamo, di anche evidenziare il nostro interesse per la nostra cultura, e quindi abbiamo invitato un bel po' di artigiani che vengono ad esporre le loro opere. A Regola d'Arte è appunto un, chiamiamolo, mercatino dell'artigianato artistico. Ci sono artigiani che fanno un po' di tutto, c'è chi lavora il vetro, chi fa delle sculture in ferro, chi lavora il legno, chi fa gioielli, un sacco di cose interessanti e soprattutto belle da vedere, anche perché gli artigiani sono lì a fare le dimostrazioni dei loro mestieri, cioè non espongono soltanto le loro opere, ma vogliono mostrare anche alle persone come quei prodotti si fanno e si costruiscono. E il mercatino durerà fino alla fine di maggio, tutti i weekend, da giovedì alla domenica. E è molto importante per noi proprio perché ci investiamo principalmente un sacco di energie e appunto proprio per dare un po' di eco alla nostra cultura e soprattutto all'artigianato, perché spesso magari viene dimenticato, soprattutto ultimamente, quando tutti i prodotti più che artigianali sono
standardizzati,
esatto.
I prodotti provengono
quelli invece sono prodotti unici, nel senso che vengono prodotti una sola volta, anche ripetendoli non possono mai venire uguali, insomma.
L'unicità, che poi è anche forse il tema che Cora Canè ha scelto per questo periodo. So che l'associazione ha dei temi che segue e si parla proprio in questo biennio, forse se non sbaglio, di unicità, di identità.
Esatto, sì. Adesso stiamo affrontando questo progetto appunto sull'identità. È un progetto che durerà 2 anni e stiamo cercando di analizzare l'identità in base a diversi punti di vista e quindi ad affrontare tutte le tematiche che concorrono a formare l'identità sia individuale, quindi del singolo, che l'identità collettiva, sociale, di un gruppo sociale appunto. Abbiamo gli incontri, si tengono ogni lunedì. Chiunque vuole venire è il benvenuto ad Abano, al circolo ricreativo comunale. Vorremmo appunto che partecipasse un sacco di gente, perché siamo curiosi di sentire le opinioni di tutti. Abbiamo già svolto degli incontri sulla relazione tra identità e i valori, diciamo, fondanti delle società, soprattutto appunto della nostra società italiana, tra identità e felicità, identità e infelicità. Lunedì ci sarà l'incontro che avrà come tema appunto il rapporto tra identità e religione, quindi probabilmente anche quello un po' più scottante.
Wow, mica male. Quindi
e alterniamo gli incontri con la proiezione di un film, quindi prima annunciamo il tema con la proiezione di un film per far capire al nostro pubblico di cosa parleremo, e poi appunto facendo partire la discussione dal film iniziamo a parlare.
Ok, ok, domanda, è gratis?
È gratis, certamente.
Allora tutti gli ascoltatori abanensi, si dice così, no?
Aponensi.
Aponensi, dove sei stato fuori? Aponi, vabbè.
Aponus, in latino era il nome di Abano.
Ah, che storia, ma mazza quando ne sapete voi che ci abitate. A tutti gli ascoltatori aponensi che si trovano a lunedì sera e lì che magari dicono ma non c'è mai niente in questa città, ci manca niente, mi tocca spostarmi
vengano
a Padova.
Vengano ad esporre le loro idee, a darci una mano a fare qualcosa per la nostra
e
città.
E a scroccare un po' di film gratis. Sembra molto interessante. Torniamo a parlare un attimo di regola d'arte, perché artigianato artistico tradizionale italiano fino al 30 maggio, ma quindi giovedì, venerdì e sabato e domenica c'è il mercatino con questi artigiani che fanno, che sbrigano, ma anche ci sono anche degli eventi interessanti, vedo, concentrati nei weekend.
Sì, il sabato e domenica in Parco Urbano, che è una zona adiacente alla zona pedonale, organizziamo intrattenimenti principalmente per bambini, ma non solo. Ospitiamo sia delle associazioni che vengono lì ad esporre appunto tutte le loro attività, quello che fanno, e poi abbiamo già chiamato dei giocolieri. Domenica è venuto un caramellaio, che è l'ultimo caramellaio d'Italia.
Cos'è un caramellaio? Uno che fa caramelle?
Fa caramelle, lui prende zucchero e frutta e ti crea qualsiasi cosa, infatti. Ma era bellissimo da vedere.
Sono come le caramelle di Harry Potter, tu puoi scegliere il gusto che vuoi.
No, beh, sì.
Le mille gusti più uno.
Certo, lui partiva dallo zucchero e poi c'erano le caramelle alla fragola, quelle all'anice, e la cosa più bella da vedere era quando faceva i tira e molla, che con un po' di zucchero creava caramelle per un centinaio di persone.
Il tira e molla è quella cosa che tipo
devi tirare lo zucchero, tirare, poi fai delle caramelle morbide appiccicose.
Mo, che figata, si poteva assaggiare, si poteva provare, che bello. Infatti dice tutti i weekend trucca bimbi, laboratori creativi, letture animate, lotteria dell'arte e dell'artigianato italiano, associazioni, cooperative, ONG e tanto altro ancora, che poi ovviamente, cioè, dipende anche poi da come si sviluppa la giornata. Vediamo qualche appuntamento, visto che purtroppo sta anche per scadere. 22 e 23 maggio Assi Scout, attività scoutistiche, giocoleria, amici del ballo con esibizioni e balli, si parla di sabato e domenica al Parco Urbano Termale di Abano Terme. E 29 e 30 maggio African Day 2010 ASEM, corsi di batik, filarmonica aponense con concerto itinerante. Ma no, ma è una fichezza veramente. Con gran finale poi l'11 giugno 2010 al Teatro Magnolia con le orchestre Concentus Musicus Patavinus e i Filarmonici di Trento, che eseguono la terza sinfonia, l'eroica di Beethoven. Adesso vado a cercarla, vediamo se sento un pezzetto. Però non avete mica scelto, sono i Musicus Patavinus sono di Padova.
Sì.
I Filarmonici sono di Trento. Non avete scelto degli artigiani della musica locale?
Beh, il locale di Abano, cioè comunque ci sono i concerti itineranti dell'orchestra di Abano, e poi per concludere abbiamo deciso di fare le cose un po' più in grande.
Ma comunque, cioè, si può partecipare a questo evento, avrà un costo, immagino, perché...
Sì, quello ha un costo, il biglietto d'ingresso costa 16 euro.
Ma
con
tanto,
la prevendita inclusa.
Ah, fantastico, si può trovare. C'è un sito dove si possiamo trovare le informazioni su questo A Regola d'Arte, questa
sì,
manifestazione?
Sì, c'è un blog dedicato a questa manifestazione, che è appunto aregoladarte.wordpress.com. Tutte le informazioni ci sono, anche non soltanto in lingua italiana ma in varie lingue, perché si sa, Abano è meta di turisti, quindi cerchiamo di venire incontro a tutti.
Ok, un occhio alla propria città e ai prodotti della propria città, ma non ci dimentichiamo che, essendo Abano un centro termale famosissimo, pieno di turisti, ovviamente bisogna riuscire a coinvolgere anche loro, perché la maggior parte... Che bello, io rimango sempre stupito quando nelle piccole cittadine, che poi Abano non è neanche tanto piccola, ma in questa costellazione lontano dai capoluoghi, dalle città un po' più grosse, nascono queste realtà locali che si informano, fanno, sbrigano e rendono la città più viva, perché la città è dei cittadini, no? Nonostante qualcuno la pensi diversamente, se avete ascoltato la nostra segna stampa, certe dichiarazioni fanno un po' paura. E loro per primi si mettono in gioco il loro tempo e creano delle manifestazioni che rendono più ricca la città. Uno passa magari lì per sbaglio, vede i mercatini e dice: ah sì, i mercatini della città. Poi si accorge che c'è un progetto dietro, che sono mercatini di artigianato, con gli artigiani che fanno, che sbrigano e tutto il resto, e magari non intuisce neanche che c'è un progetto sotto, pensa che sia una cosa istituzionale, invece no, voi siete dei ragazzi che per primi vi date da fare,
sì,
per la vostra città, ma è bellissimo.
Cerchiamo appunto di creare degli spazi di incontro. A Regola d'Arte è uno. C'è un'altra cosa che organizziamo noi d'estate, durante il mese di agosto, si chiama So Far So Good, ed è una festa, questa diciamo principalmente dedicata ai giovani, dove in poche parole presentiamo e riassumiamo tutto quello che è stato il percorso dei nostri progetti. Quindi il So Far So Good 2010 tratterà appunto di tutti i temi che sono stati affrontati durante gli incontri sul progetto dell'identità.
Bene, ora è il momento di chiederti la notizia di oggi. Se hai trovato qualcosa che nel tono dei quotidiani ti ha coinvolto, colpito.
Sì, ho trovato un articolo che mi ha colpito molto, anche perché mi riguarda in quanto studentessa universitaria. L'ho trovato sul Gazzettino di ieri e dice: giovani, sfiducia nella laurea, ma voglia di nuove radici locali. Già dal titolo, non so, trovo questa una cosa abbastanza strana, nel senso che perlomeno non mi riguarda. Forse sì, un po' di sfiducia nella laurea qui in Italia, ma voglia di nuove radici locali no, nel senso che proprio questa sfiducia nella laurea, che secondo me è dovuta all'organizzazione del sistema universitario italiano, almeno l'effetto che provoca in me sarebbe quello di evadere e quindi spostarmi in altri paesi. Leggendo l'articolo si legge che è un sondaggio dell'Osservatorio Nord-Est che riflette un profondo disincantamento giovanile, sfiducia nella laurea come strumento di emancipazione sociale ed economica. Una delle cause principali si dice sia appunto il mercato del lavoro, che è troppo segmentato, i contratti di lavoro che vengono offerti sono sempre più flessibili senza alcun tipo di garanzia, come ben sappiamo tutti, credo.
Sì, penso di sì.
E qui le conclusioni che Adalberto Perulli trae sono che forse questa sfiducia nella laurea è semplicemente una consapevolezza che la società liquida sta realizzando il definitivo confondersi delle identità, e ritorna al tema delle identità, professionali e dei ruoli sociali, tanto provvisori e incerti quanto intercambiabili e fluenti. Quindi è come se uno, alla fine dei 5 anni di questo appunto percorso universitario, non si sentisse quasi specializzato in nulla e sente come che la società può continuamente cambiarlo di posto e di ruolo, e lui dovrebbe comunque trovarsi pronto ad affrontare qualsiasi prova.
Questa era pagina 25 del Gazzettino, e insomma, quindi tu da parte tua ti senti un po' sfiduciata nella laurea, perché in effetti non è facile in questo periodo, che poi è grigia, sta grigia dappertutto, figurate chi sta investendo in conoscenza e magari anche a titolo personale, per piacere personale, fa fatica poi a dire speriamo di trovare lavoro, ma se spera sempre.
Secondo me è proprio più una sfiducia nei confronti del mondo del lavoro che si riflette di conseguenza.
E tu dici voglia di evadere, ma l'articolo parla anche di nuove radici locali. Insomma,
esatto.
E con Coracanè mi pare che invece ci sia una voglia di nuove radici locali.
C'è una voglia di nuove radici locali, cioè di mettere in evidenza quelle che sono le nostre radici, ma infatti secondo me l'evasione non è rinnegare le radici locali, quelle rimangono fisse, però è anche conoscere posti nuovi, uno scambio culturale con paesi che noi non, che io personalmente magari non conosco, imparare nuove lingue e incontrarsi con la gente del mondo.
E quindi Coracanè potrebbe essere un po' questa anche voglia di nuove radici locali, cioè non di rinnovare l'attaccamento a una città, ma piuttosto di riscoprirla, di rivitalizzarla e forse anche di farla diventare più bella.
Riscoprirle, rivitalizzarle e magari andarle a leggere in maniera diversa rispetto al modo in cui ultimamente si parla di radici locali.
Ok, allora abbiamo un contributo del nostro caro amico, è Ludwig van Beethoven, che al telefono con noi ci suona la terza sinfonia. E sulle note di Beethoven noi concludiamo questa puntata di Earth Intruders, la rassegna stampa. Vi diamo appuntamento, questa è la terza sinfonia, che suoneranno le orchestre Concentus Musicus Patavinus e i Filarmonici di Trento, che suoneranno l'11 giugno 2010, ore 21, al Teatro Magnolia, come gran finale di questa A Regola d'Arte, che è questa manifestazione, mostra, mercato dell'artigianato che si tiene ad Abano Terme da giovedì a domenica, con dei plus il sabato e la domenica. Un evento da non perdere, con il sole o senza sole, tanto per farsi un giro. Poi, cavolo, Abano è a due passi e soprattutto è gratis. Ringraziamo i nostri ospiti in studio, Filippo Cocco.
Grazie a voi.
Come è andata, Filippo?
Insomma, dai, come prima volta.
E vai, è un bel battesimo di fuoco.
Sì,
fatta
dai.
Questa, ha fatto tutto. Ringraziamo Giorgia Scapinello.
Grazie a voi.
E ti avremo ospite anche domani, quindi non ci sei ancora sfuggita, parleremo meglio di Coracanè.
Tornerò anche domani.
Oh, che bello. Noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori domani alle 11:30, sempre con Earth Intruders. Vi ricordiamo i nostri contatti. Allora, se volete trovarci su Facebook, Radio Bue Padova, siamo amici di tutti, fatevi amici nostri. Tutta una grande amicizia qua. Poi c'è ancora su Messenger su Skype a radio_bue_diretta, o scrivere una mail a diretta@radiobue.it. Messenger non me la ricordo, ma ve lo dirò domani. Grazie a tutti dell'ascolto e una gran buona giornata da Earth Intruders Rassegna Stampa.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.